Leggo con attenzione, faccio ricerche, riconosco in mio figlio tutto ciò che leggo e inizio a vedere la luce.
Ho seguito seminari che venivano fatti online sia in inglese che in italiano, perché in America è molto più conosciuta e studiata ormai da tanti anni.
Storie di sindromi molto rare e di camionisti senza macchia e senza paura, in una puntata che si intitola Mio figlio è la mia unica opzione.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Credo che una delle cose più complicate, più difficili da vivere, da gestire, da elaborare, ovviamente dopo il lutto legato a un figlio, sia la malattia di un figlio. E la storia di Sara ci racconta quanto non solo sia complicata gestire la malattia di un figlio, ma quanto sia complicata capire che malattia è, se quella malattia lì è incomprensibile, se quindi le persone che incontri fanno fatica loro stesse a, parlo dei medici ovviamente, a interpretarla, a capire che cos'è, che nome ha. E quando trovi però un nome, finalmente, come spesso mi è capitato di sentire raccontare dalle persone che stavano male e nessuno capiva cosa avessero, quando dai un nome a quella malattia ti senti come liberato quasi, no? Sollevato da un peso, dici ok, abbiamo capito che cos'è, ora affrontiamola. Questa puntata si intitola Mio figlio è la mia unica opzione, perché la storia di Sara ci racconta che cosa lei e suo marito fanno per aiutare loro figlio, che davvero a un certo punto sta così male che dice di avere paura di morire. E poi ve ne raccontiamo un'altra che racconta invece una storia che sembra tratta da un film, di una famiglia americana che si trova in una situazione simile, con la differenza che i medici dicono loro: guardate, vostro figlio sta molto male e visto che non avete un'assicurazione sanitaria vi consigliamo di stare con lui per il tempo che gli resta da vivere. Sapete che la sanità americana è piuttosto complessa, o è molto facile in realtà: se hai soldi ti curano, se non hai soldi no. Fortunatamente in questo paese non è ancora così, soprattutto per le malattie più gravi, quantomeno per quelle. Esattamente quello che capita a questa famiglia: una malattia molto grave, per curare il figlio hanno bisogno di più di 200.000 dollari, quasi 300.000 dollari, non ce li hanno, e il padre invece decide che troverà il modo per fare quei soldi, anche se significa andare incontro alle pene che la legge ti può infliggere. La puntata è davvero una puntata piena di storie ricche di vita, proprio perché si sta sull'orlo della malattia. Si intitola Mio figlio è la mia unica opzione. Benvenuti. Dicembre 2023, Capodanno. Sono in piazza ad Alghero, la mia bellissima città natale, con mio marito e alcuni amici per assistere al concerto di Ligabue. Anche la nostra figlia maggiore è in piazza, non insieme a noi ma con i suoi amici. Il piccolo invece è rimasto a casa. Non si sentiva molto bene ed era stanco, per questo motivo aveva deciso di non uscire. Passata da poco la mezzanotte, siamo ormai nel 2024, tutti festeggiamo, pensando ai progetti e ai buoni propositi che ci avrebbe riservato il nuovo anno. A un certo punto sento squillare il cellulare. Rispondo. E mio figlio mi dice di non stare bene, di avere vomitato. Parlo con mio marito, con gli amici e rientro a casa. Misuro la temperatura, pulisco, penso subito che abbia preso il classico virus intestinale. Scopriremo nei giorni successivi che in quel giorno di festa di Capodanno qualcosa dentro nostro figlio si era rotto. Qualcosa che covava nei mesi precedenti e che aveva dato segnali, si stava impossessando di lui. Segnali che nessuno aveva saputo interpretare o capire.
A partire dai tic, che erano iniziati in modo un po' più blando, ma sono cresciuti nel tempo, devo essere sincera, è stato quello un po', nel mio caso specifico, un po' la preoccupazione maggiore, perché iniziano a diventare pesanti e io dico: ma può essere che questo ragazzino stia diventando, mi stia prendendo una sindrome di Tourette? Perché poi sono cose che tu, per le quali tu leggi, senti come potrebbero essere, dici: ma sarà quello? E allora ti rivolgi agli specialisti.
Facciamo un passo indietro. Mesi prima, quasi un anno prima, erano comparsi i primi tic. inizialmente piccoli, poi rumorosi, poi grandi, frequenti, vocali e motori. C'erano anche altri piccoli disturbi, mal di testa, ansia, paure di vario genere, problemi alimentari. Avevamo consultato una neuropsichiatra, chiesto pareri. Nulla di preoccupante, ci dicevano. Nei bambini emotivi tutto rientra nella normalità. Eravamo quindi più o meno tranquilli perché tutti gli specialisti concordavano sul fatto che fossero anche segnali tipici dell'adolescenza. Tutto si sarebbe risolto una volta completato lo sviluppo. Torniamo alla data del 31 dicembre. A partire da quella sera siamo tutti precipitati nel buio insieme a nostro figlio. I vomiti non passano, non c'era febbre, nostro figlio non riusciva a mangiare, a dormire, le sue paure erano diventate enormi. La sua vita sociale era completamente cambiata. Non voleva uscire, era sempre stanco, non riusciva più ad andare agli allenamenti di calcio, una delle sue più grandi passioni. Diceva di avere paura di morire.
Torn apart by a wolf in mask, a familiar name on a birthday card. Blow out all the candles, blow out all the candles. You're too old to be so shy, he says to me, so I stay the night. Just a young heart confusing my mind, but we're both inside.
Quando senti tuo figlio dire che ha paura di morire, ti senti perso. Abbiamo quindi fatto diversi accessi al pronto soccorso, tantissime analisi del sangue e indagini strumentali, inclusa una TAC. Non sapevamo come poterlo aiutare. Le settimane passavano, escludendo le patologie peggiori, ma il problema principale rimaneva: nessun medico sapeva più che cosa fare. L'ultimo suggerimento ricevuto era di iniziare un percorso di psicoterapia che ovviamente abbiamo intrapreso. Le settimane continuavano a passare, la paura cresceva. Ci sentivamo tutti impotenti. Decido di allontanarmi per qualche giorno dai medici, dagli ospedali. Porto mio figlio in vacanza, voglio godermelo nonostante la situazione critica. Leggo un post di Maria Grazia Cucinotta, nel quale sensibilizzava i suoi follower a leggere un libro scritto da una ragazzina dal titolo Sindrome Pandas, Il mio viaggio nell'oscurità, di Nicole Minardi. Leggo con attenzione, faccio ricerche, riconosco mio figlio in tutto ciò che leggo e inizio a vedere la luce.
Sono andata a leggere e facevo la spunta. Ce l'ho, c'era da tutti. Mancava uno forse, la parte che può risultare in altri casi di atteggiamento aggressivo. Cioè, il resto ci avevamo tutto proprio da manuale. Quindi a quel punto ho detto, ma allora andare... Avevo ormai un plico di analisi prodotte nell'arco di 2 mesi, impressionante, da quelle del sangue a quelle strumentali. Ho detto, ma andiamo da uno specialista di questa sindrome. Ormai una visita in più, una visita in meno.
Contatto l'associazione PANS PANDAS Italia. Incontro il primo specialista, il neuropsichiatra, il dottor Carlo Capone di Parma. Arriva la prima diagnosi di PANDAS. Iniziamo le cure antibiotiche e la terapia suggerita. Nostro figlio comincia a migliorare significativamente. Cerchiamo per sicurezza un secondo parere. Ne avevamo passate tante che volevamo essere sicurissimi. Andiamo a Roma dal professore Alberto Spalice, neurologo specialista dell'ospedale Umberto I di Roma. Diagnosi confermata. Continuiamo le terapie e piano piano nostro figlio ricomincia a vivere, a giocare a calcio, a frequentare gli amici, a stare bene. A fine giugno incontriamo anche il professor Savasta, neuropsichiatra all'ospedale microcitemico di Cagliari, per effettuare un'indagine genetica. Non è finita, il cammino continua. Tutti loro, l'associazione, la dottoressa Valeriani, il dottor Capone, il professor Spalice e il professor Savasta sono i nostri angeli. Loro ci stanno restituendo nostro figlio. Io ringrazio anche la professoressa Pagliaro, vicepreside dell'Istituto San Carlo di Modena, perché anche le istituzioni scolastiche sono fondamentali quando si affronta questo tipo di percorso. Parliamone tanto, questa sindrome è dolorosa ed è anche molto onerosa da affrontare. Il mio pensiero va a tutte quelle famiglie che si trovano a dover fare i conti con la salute dei propri figli e auspico che questa campagna sia proficua e acceleri il percorso di riconoscimento ufficiale della sindrome PANDAS da parte delle istituzioni. È importante che le diagnosi arrivino in modo precoce ed è ancora più importante dare il giusto sostegno economico alle famiglie che hanno il pieno diritto di curare i propri figli. La guarigione è possibile.
Non dormo gli occhi aperti per te. Guardo fuori e guardo intorno. Come gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, descritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così. Adesso e per quando tornerà l'incanto. E se mi trovi stanco, se mi trovi spento, se meglio è già venuto, non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo è per poco e non basta ancora ed è una volta sola. Grazie del mio cuore, adesso è per quando tornerà l'incanto.
Lui è Vinicio Capossela, ovviamente con uno dei brani che lo ha reso più famoso, o di quelli che a cui lo si associa più spesso, ed è Ovunque proteggimi, che mi sembra il brano più giusto per questa puntata che si intitola Mio figlio è la mia unica opzione, e soprattutto per la storia di Sara. Pronto, ciao Sara, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
È un piacere ritrovarti. Sara, per chi magari qualcuno ha già riconosciuto la tua voce, però per chi magari non fosse solito ascoltare questo programma, Sara è un'amica di questo programma, possiamo dire, perché lei è l'autrice del podcast Il Guaritore, che noi nella scorsa stagione abbiamo mandato in onda nella nostra sezione dedicata ai podcast indipendenti, che è la storia, lo dico Sara così lo ripromuoviamo un pochettino, è la storia di un lontano parente di Sara che era una persona che guariva le persone. Lei ha recuperato dei documenti, ha scoperto questa storia, ha fatto delle ricerche, ha trovato anche delle persone che erano state guarite da suo zio e ha raccontato tutto in un podcast che si chiama Il Guaritore. E devo dire, adesso che ci penso, mentre lo dico, mi domando cosa avrebbe pensato tuo zio di questa malattia così rara di tuo figlio. Tu ci hai mai pensato o è semplicemente
ci hai
pensato?
Ci ho pensato perché mentre leggevo i documenti di mio zio per ricostruire questa storia pazzesca, ho riscontrato anche esserci delle guarigioni nel caso della chorea Sydenham, che molto si somiglia a questa malattia, perché era a tutti gli effetti un'infezione sempre da batterio che porta a una situazione molto similare purtroppo a quella che ci è capitata, e lui aveva guarito anche molte di queste malattie.
Perché Sara, dillo tu meglio di quanto lo possa fare io, si tratta di una malattia di origine virale e di origine batterica, giusto? Sono due cose diverse?
Esatto, sì, infatti questa sindrome, a tutti gli effetti diventa una sindrome perché è un'infezione una post-infiammazione, subentra quindi una sindrome, ovvero un insieme di tante piccole problematiche, sintomi, mm-hmm. Quando si parla di PANS è semplicemente dovuta da virus, quando si parla di PANDAS da streptococco.
Ok, perché ed è un acronimo, sia PANS che PANDAS sono due acronimi, giusto, che stanno per...
Esatto, sono due acronimi per qualcosa di molto più lungo che in questo momento non ti so dire in modo perfetto come fosse un medico, insomma.
Guarda, l'ho trovato io ed è Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus, cioè
esatto.
Disordine pediatrico autoimmune neuropsichiatrico che è associato a un'infezione da streptococco. Quindi è un è una sindrome di carattere neurologica, cioè il problema, voi avete avuto a che fare con neurologi soprattutto
sì. Ti rendi conto che c'è qualcosa che non funziona e quindi ovviamente ti rifai agli specialisti, però questa sindrome è molto subdola, nel senso che in età pediatrica comunque i ragazzi affrontano tante problematiche sociali, di crescita, e quindi tutte queste problematiche neurologiche e non solo si riconducono anche semplicemente all'inizio, in fase iniziale, a problematiche proprio tipiche dell'adolescenza, ed è difficile riuscire a venirne a capo in modo veloce. Quando poi invece arriva di colpo, come veramente uno tsunami, quello che può essere l'insorgenza sintomatica maggiore, entri in panico perché non sai più cosa stia succedendo a tuo figlio.
Certo, lo immagino. Poi tu lo dici anche molto molto bene quando dici, insomma, che lui a un certo punto dice che ha paura di morire. Io posso immaginare cosa significhi per un genitore sentire un figlio che dice una cosa di questo genere. Ma come sta adesso?
Adesso sta bene, siamo fortunati, perché non so cosa sia successo nello specifico, cioè qualche segno del destino ci ha aiutato anche in questa storia. Io ho cercato soluzioni infinite, non mi sono mai fermata, e la diagnosi precoce a noi personalmente nella storia di Michele ci ha dato una probabilità di guarigione al 100%. Quindi Michele ha iniziato subito le sue terapie e lì subito abbiamo visto infatti i miglioramenti. Già la cura antibiotica è stata un risolvere le problematiche al 90%. Poi c'è un percorso ancora che stiamo seguendo, non c'è la formula magica, c'è un insieme di strategie terapeutiche che stanno portando piano piano, insomma, alla risoluzione ora totale. È un percorso ed è un sentirsi sempre spesso con i medici di riferimento per aggiustare ogni tanto il tiro e aspettare di poter davvero poi sbocciare, non so, un brindisi gigantesco. Però siamo in una fase quasi quasi conclusiva. Michele fa tutto, è tornato a giocare a calcio, la sua più grande passione. Ora sembra una cosa banale, perché solitamente si mette prima avanti lo studio,
ma non lo è assolutamente.
Quando tu vedi che tuo figliolo non fa più le cose per le quali gioiva, sorrideva, piangeva anche quando non andava bene, però lì ti senti veramente che stai sprofondando.
È chiarissimo. Sara, facciamo un grande in bocca al lupo a voi, a Michele in particolar modo, e poi soprattutto quando ci sarà da sbocciare, da festeggiare, speriamo di essere invitati anche solo proprio nel side party, nella festicciola per gli amici, quelli che vengono subito dopo gli amici stretti e i parenti.
Volentieri, dai, grazie mille.
Grazie a te, in bocca al lupo Sara, a presto, ciao.
Grazie Crepi, ciao.
Figlio, chi ti insegnerà le stelle se da questa nave non potrai vederle? Chi ti indicherà le luci dalla riva? Figlio, quante volte non si arriva? Chi ti insegnerà a guardare il cielo fino a rimanere senza respiro? A guardare un quadro per ore e ore fino a avere i brividi dentro il cuore? Che al di là del torto e la ragione contano soltanto le persone, e non basta premere un bottone per un'emozione. Figlio, 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 disperato giglio, 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 luce di purissimo smeriglio, corro nel tuo cuore e non ti piglio, dimmi dove ti assomiglio. Figlio, 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 soffocato giglio, 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 figlio della rabbia e dell'imbroglio, figlio della noia e lo sbadiglio, disperato figlio, figlio, figlio. Chi si è preso il tuo domani, quelli che hanno il mondo nelle mani. Figlio, chi ha cambiato il tuo sorriso, quelli che oggi fanno in paradiso. Chi ti ha messo questo freddo in cuore, una madre col suo poco amore. Chi l'ha mantenuto questo freddo in cuore, una madre col suo troppo amore. Figlio, chi ti ha tolto il sentimento,
non so di che parli, non lo sento. Cosa sta passando per la tua mente? E non credo a niente. Figlio, 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 ho sperato ciglio, ciglio, ciglio. Luce di purissimo smeriglio, corro nel tuo cuore e non ti piglio. Dimmi dove ti assomiglio. Figlio, 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 spaventato ciglio, ciglio, ciglio. Figlio della rabbia e dell'imbroglio, figlio della noia e lo sbadiglio. Disperato figlio, figlio, figlio. Figlio, qui la notte è molto scura, non sei mica il primo ad aver paura. Non sei mica il solo a nuotare sotto, tutte e due ci abbiamo il culo rotto. Non ci sono regole molto chiare, tiro quasi sempre ad indovinare. Figlio, questo nodo ci lega al mondo, devo dirti no e tu andarmi contro. Tu che hai l'infinito nella mano, io che rendo nobile il primo piano. Figlio, so che devi colpirmi a morte, colpire forte. Figlio, 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 disperato.
Lui è Roberto Vecchioni che canta Figlio, 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 una canzone dedicata proprio al cercare di comprendere anche le sofferenze del proprio figlio. E ora invece la parola passa a Valeria Locati, che ci ha tenuto compagnia per tutta questa settimana e ancora sarà con noi per leggere a modo suo le vostre storie.
La sindrome di PANDAS è un disturbo neurologico e psichiatrico indotto da una reazione autoimmune che colpisce i bambini e che presenta un'associazione con le infezioni da streptococco. È stata classificata nell'ICD-11, che è un sistema di classificazione internazionale, nel 2018, e esattamente come ci racconta Sara, è una sindrome molto difficile da riconoscere, da inquadrare e quindi da diagnosticare. Ciò che emerge da questa storia e in generale da tutte quelle situazioni in cui è difficile andare ad appurare quale sia la problematica, soprattutto di tipo medico, che interessa un essere umano, è proprio l'idea di non riuscire a trovare la strada, non riuscire a sentirsi efficaci, brancolare nel buio e quindi vedere il proprio caro, in questo caso un bambino, non stare bene, quindi sentirsi ancora di più inermi. Ecco, una diagnosi permette molto spesso non tanto di etichettare e quindi di andare a incasellare e guardare tutto solo con quegli occhi, ma invece di liberare, di potersi sentire finalmente compresi, poter agire in una logica terapeutica che aiuti a condurre una vita il migliore possibile secondo le indicazioni terapeutiche di quel caso.
Ricordo quando l'ho provata tante volte nei giorni precedenti, quello sì, e il fatto
quando siamo arrivati davanti al suo blocco, ho detto salgo, non salgo, salgo, non salgo.
Mi piace lavorare in proprio come artigiano perché ho un grado di...
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Si sono ritrovate tutte le donne e quindi quando dovevano...
C'erano delle classi completamente schierate di destra e di sinistra e...
Prendetevi il vostro tempo. Aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. matteocacciaracconta@radio24.it.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola Mio figlio è la mia unica opzione, dopo la storia di Sara e della ricerca spasmodica di una soluzione per la sindrome del figlio, per la salute del figlio, la prossima storia va da tutt'altra parte. Sembra però davvero una storia presa paro paro dalla trama di Breaking Bad, la serie famosissima. Anzi, direi il contrario, direi che sembra Breaking Bad sia stata ispirata da questa storia, cioè dalla storia di Joe Jackson, un autotrasportatore americano che per la salute di suo figlio è disposto a tutto. State con noi. Yvonne e Joe Jackson sono una coppia americana che vive in una cittadina del Texas. Hanno tre figli. Yvonne è casalinga. Joe è un truck driver e un camionista. Siamo a metà degli anni 90 quando un giorno al terzo figlio della coppia, Cole, viene trovata una malattia rarissima al sistema immunitario. Un mio amico era venuto a conoscere il bambino. Quel giorno abbiamo notato che Cole aveva dei puntini rossi dappertutto. Sembrava quasi un'eruzione cutanea da calore. Dissi: penso che probabilmente dovrei chiamare il pediatra. Per qualche motivo qualcosa mi diceva che dovevo portarlo da un medico, racconta Joe Jackson. Yvonne porta Cole all'ospedale dove gli fanno alcuni esami del sangue. Le dicono di tornare dopo un paio d'ore, così lascia i due figli più grandi dalla suocera. Appena torna in ospedale, il medico la chiama in ufficio e le parla di questa malattia, ma dice che avevano bisogno di tempo per capire che cosa fosse e come curarla. Ci sono voluti 6 mesi prima che i medici potessero dare una risposta alla famiglia Jackson. Si è scoperto che Cole era nato con una rara malattia da immunodeficienza nota come sindrome di Wiskott-Aldrich. La malattia è molto rischiosa. Il sistema immunitario è indifeso e anche un raffreddore può essere fatale. I medici dicono a Yvonne e Joe che Cole ha bisogno di un trapianto di midollo osseo e che gliene serve uno molto velocemente perché c'è il rischio che il bambino non veda il suo compleanno, che sarebbe stato a luglio. Dicono che il trapianto è l'unica cosa che può salvarlo, che senza quella Cole morirà. Il problema ora sono i soldi. Il costo per questa serie di procedure è altissimo, oltre $250,000. I medici comunicano che senza cure il bambino non supererà i 3 anni di vita e in un paese come gli Stati Uniti, in cui se non hai un'assicurazione sulla salute puoi essere davvero nei guai, sono i medici stessi a non considerare l'ipotesi della cura e a dire ai due genitori: prendetevi cura di lui e cercate di farlo stare bene in questi pochi anni in cui vivrà. Ma è impossibile dire a un genitore di mantenere il figlio in vita il meglio possibile finché si può, solo perché non si hanno i soldi per curarlo. Quindi mi state dicendo che se avessi un sacco di soldi, racconta la mamma di Cole, mio figlio potrebbe vivere, ma visto che non ho soldi, mio figlio deve morire. Yvonne e Joe, dopo un primo momento di sconforto, decidono di reagire e si mettono a raccogliere i soldi in tutti i modi. Fanno serate, si rivolgono ad organizzazioni umanitarie, raccolte fondi, ma dopo un anno hanno tirato su poco più di $50,000. Intanto Cole ha iniziato le cure, comincia a stare meglio. Joe, il padre, era in viaggio in camion 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per trasportare prodotti dal Colorado al Texas. Trasportava anche bestiame verso la California e poi tornava a casa. E miracolosamente stava coprendo tutte le spese della famiglia, le sempre crescenti spese mediche di Cole e il loro mutuo. Intanto il primo trapianto di Cole non va a buon fine. Mentre i medici si occupano dei diversi trattamenti, le spese mediche continuano a lievitare, quasi $5,000 al mese. Joe però assicura Yvonne che se ne sta occupando lui, che è tutto a posto con i soldi. E in qualche modo continua a pagare tutto. Con il tempo la salute di Cole si stabilizza. Raggiunge il suo 3° compleanno e poi il 4°. La vita sembra insomma finalmente diventare un po' più facile per i Jackson. Fino a quando un giorno, mentre sta facendo colazioni con i suoi 3 figli, Yvonne si sente chiamare dalla strada con un megafono. È la polizia, vuole fare irruzione in casa. I live out yonder where the snakes and scorpions run. Got myself a little gold mine to bank on. But one day my heart sank when I saw Madam in town. I knew her love would be the death of mine. L'amour passé, l'amour obsolète. Pourquoi perdre sa vie à chercher l'or d'un cœur? Stavo cercando di fare colazione, racconta Yvonne, di preparare il pranzo, di preparare i 2 bambini per la scuola e qualcuno si è avvicinato a un altoparlante e ha detto: abbiamo bisogno che tutti in casa escano con le mani in alto. Io ho guardato fuori dalla porta e ho detto: cosa diavolo è successo? Mi è passato per la testa che forse erano nella casa sbagliata, E così l'ho detto ad April, ho detto: April, prendi John e Cole, vai sul mio letto, non scendere fino a che non torno in casa, perché non voglio che nessuno di voi si faccia male. Quindi rimanete in questa casa, qualunque cosa accada, rimanete in casa. Sono uscita dalla porta con le braccia alzate, come mi hanno detto. Yvonne si trova schierata un'intera squadra speciale di polizia che le punta contro i fucili col puntatore laser. Non cercano lei, cercano suo marito, Joe. Dicono che suo marito è un corriere della droga. Mio marito mi chiamò quella sera stessa e io gli dissi: queste persone sono entrate in casa. E lui: non preoccuparti, ci penso io. È tutto a posto, non preoccuparti di nulla, è tutto a posto. E io sapevo cos'era successo, sapevo cosa stava succedendo a quel punto. Mio marito si era messo a trasportare della droga e l'aveva fatto per trovare i soldi per fare guarire Cole. In breve tempo Joe viene catturato, portato in carcere. Facendo il camionista, Joe aveva capito che un modo per fare soldi, per pagare le cure del figlio, era portare metanfetamina dal Messico agli Stati Uniti. I suoi legali cercano di spiegare al giudice della Corte federale che la motivazione per cui Joe trasportava quella droga era nobile, era per salvare la vita del figlio, ma non c'è verso. Il giudice lo ritiene colpevole e lo condanna al carcere a vita. I giorni di Joe si ripetono uguali. Ogni settimana parla al telefono con Yvonne e coi bambini. Lavora al negozio di alimentari della prigione. Guadagna 75 centesimi all'ora. Joe, anche oggi, a distanza di anni, ricorda chiaramente quello che ha detto al giudice quando lo ha condannato all'ergastolo. Sapete, signor giudice, quando mio figlio stava morendo e abbiamo provato in tutti i modi a chiedere aiuto a tutti voi, a tutte le agenzie federali dello Stato, non ci avete voluto aiutare. E quindi non credo che mi aiuterete adesso.
So my father's been incarcerated since I was 14 years old. I have a 14-year-old daughter myself now, so I feel like...
Mio padre è stato incarcerato quando io avevo 14 anni. Ora anche io ho una figlia di 14 anni. Abbiamo quasi chiuso un cerchio dal momento che lui è stato in carcere per più di 20 anni. E lui è uno di quei rari individui che si incontrano nella vita che sono genuinamente delle persone buone. Io ho molti ricordi di mio papà. Quando andavamo al lago, quando giocavamo alla lotta libera sul tappeto, quando andavo sul suo camion, ricordo questi enormi suoi sorrisi che accendevano la stanza in cui si trovava, e non sopporto che i miei figli lo abbiano conosciuto solo da dietro a quei muri. Stiamo perdendo speranza dal momento che siamo verso la fine della presidenza Obama ed è importante per noi averlo a casa, così che possiamo passare gli anni che gli rimangono da vivere insieme a lui.
You know, we can spend his remaining years with him.
La persona che parla è la figlia di Joe, che da anni porta avanti una lotta per fare scarcerare il proprio padre. Joe si è perso un sacco di cose: compleanni, lauree, guardare sua figlia che si sposa, i suoi nipoti che nascono. Sono passati 20 anni e Joe dice che quello che ha fatto lo farebbe ancora senza il minimo dubbio, dal momento che suo figlio Cole oggi ha 24 anni e, anche se non sta in splendida forma, è vivo e va all'università. Durante un'intervista piuttosto recente, Cole, suo figlio, ha detto che ha capito davvero quello che aveva fatto suo padre per lui durante l'adolescenza, e averlo capito per lui è stata la più grande fortuna della sua vita, perché suo padre è il suo eroe.
Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in his right for the love of this maiden, down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat, a handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shocked by the foul evil deed I had done.
Lui è Marty Robbins che canta Il Paso, una vecchia canzone che racconta di un carcere. Ma prima di chiudere voglio darvi una notizia che spero vi renda un pochettino felici. La storia che vi abbiamo raccontato io l'avevo ascoltata in un podcast nel 2015, mi pare. Ebbene, la notizia è che nel 2016, quindi 8 anni fa, Dickie Joe Jackson ha ricevuto finalmente la clemenza, cioè la grazia, e l'8 marzo del 2016 è stato scarcerato e ha potuto godersi nuovamente la sua famiglia, i suoi figli e i suoi nipoti. Ora ascoltiamo Le Strade in diretta e poi torniamo a raccontare l'ultimo episodio della nostra storia seriale di questa settimana, che si intitola Allo stomaco.
I documenti saranno tutti quanti utilizzabili soltanto per l'accesso a servizi offline. Significa che, per esempio, quando ci fermeranno a un controllo di polizia, potrò esibire la patente in versione digitale dal mio IT wallet, dalla mia PIO evoluta, con pieno valore legale, quindi sostituirà a tutti gli effetti il documento fisico.
I nostri sono laser che mettono potenze più basse, che quindi rimuovono meno materiale, ma che lo fanno con grandissima precisione, perché hanno la caratteristica di concentrare la luce del laser in impulsi molto molto brevi, che generano sostanzialmente delle microesplosioni. Il materiale, quando viene colpito dal laser, passa dall'essere solido all'essere un vapore.
Matrimonio perfetto tra software e hardware è il segreto per risparmiare e fare le cose fatte bene. Pensate agli aggeggini tipo gli orologini che ci aiutano a monitorare lo stato di salute, no? Non puoi mettere un processore general purpose perché stai sprecando tempo e dimensioni. Fa solo quello, ma lo fa molto bene.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
La storia seriale che vi abbiamo raccontato, tratta dal podcast Allo Stomaco di Podcast Story, vi abbiamo raccontato la storia di Fabrizio Locatelli, che insieme all'avvocata Cristina Morrone racconta la sua esperienza nel carcere di Pavia, un'esperienza già traumatica di per sé, che per di più lo porta a cercare di salvare un vicino di cella che tenta il suicidio e, ahimè, ci riuscirà. Fabrizio in questa storia si è più volte ritrovato a dover fare i conti con la disumanità del carcere, ma ha sempre reagito. Questa storia, che abbiamo adattato ai nostri spazi radiofonici, e ovviamente potete riascoltarla per intera in streaming dove ascoltate i vostri podcast, ci fa riflettere ancora una volta sullo stato delle carceri italiane, e questo è l'ultimo episodio.
Sì, la mia paura in quei giorni mi porta anche a fare un'altra richiesta formale. Questa volta chiedo di essere ricevuto, appunto, non dal comandante che mi aveva già visto, ma allego un'istanza scritta di mio pugno per chiedere di essere ascoltato anche dal magistrato che si occupa del processo a carico dei due fratelli Sinti. So che è una richiesta a perdere, perché di solito chiedere per un detenuto di vedere un magistrato che si occupa di un caso è praticamente impossibile, però ci provo, passo altre 4 notti insonni e sento dentro di me la mia sensazione che si sta muovendo qualcosa, che deve succedere qualcosa assolutamente, perché io non posso più sostenere una situazione del genere dove non posso più scendere all'aria. Tra l'altro vengo a sapere in quei giorni che il fratello di Johnny ha chiesto di me all'aria, e quindi ricado nuovamente in uno stato di angoscia. Mi ricordo che in quei giorni faccio un colloquio con il mio avvocato e faccio un colloquio con la mia famiglia. Né al mio avvocato né a mia famiglia dico nulla, perché tanto non voglio creare altri pensieri o problemi. Aspetto qualcosa, ma preferisco dire che sono in un momento difficile, ma non accenno a tutto quello che stava succedendo in quel mese di luglio-agosto. E una mattina alle 5 vengo svegliato da una guardia che mi apre la cella con le chiavi, urla il mio nome, mi butta 2 sacchi dell'immondizia nella cella e mi dice di fare i pacchi, cioè di, in gergo, fare i pacchi vuol dire prendi tutte le tue cose, mettile in questi sacchi e adesso te ne vai da Pavia e cambi istituto di pena.
A proposito di disagio, del disagio che provano i detenuti, ho parlato con Fabrizio proprio a proposito del senso di isolamento anche con riguardo per esempio ai collegamenti col mondo esterno, perché oltre ai colloqui che si possono avere in carcere, i detenuti hanno a disposizione delle telefonate, ma ai tempi in cui Fabrizio è stato in carcere le telefonate erano solo 4 al mese, quindi una alla settimana, della durata massima di 10 minuti. E questo va a peggiorare ancora di più le condizioni già critiche da un punto di vista psicologico che prova un soggetto che è ristretto, perché i collegamenti con la realtà già sono minimi.
Sì, in questo periodo, in questi 2 mesi, cioè diciamo in questo anno e 8 mesi che sono stato a Pavia, ho conosciuto tantissime persone e devo dire che la cosa che mi ha colpito fin da subito è l'umanità che esiste e la solidarietà che esiste fondamentalmente di base tra i detenuti. Fondamentalmente mi ricordo di essere stato aiutato molto nel mio primo periodo detentivo e a mia volta di aver aiutato molto verso la fine della mia pena. Questo perché è una cosa che impari ed è una cosa a cui nessun detenuto si può tirare indietro. È una sorta di codice etico che c'è ed è giusto ed è anche bello che ci sia, perché sennò sarebbe veramente un lager dentro al lager, insomma, sarebbe una situazione in cui nessun essere umano potrebbe sopportare o sopravvivere.
Vorrei farvi riflettere poi su questo punto. In Italia c'è una media di un agente di polizia penitenziaria ogni detenuto, 6. Questo che cosa vuol dire più o meno? Che ogni 3 detenuti ci sono 2 agenti di polizia penitenziaria. Quindi quando noi sentiamo dire che c'è carenza di agenti di polizia penitenziaria e poi vediamo questi numeri, in realtà magari facciamo anche un po' fatica a capirlo, perché in realtà siamo assolutamente con media europea. Quando invece andiamo a vedere il numero degli educatori, vediamo che la media nazionale è di un educatore ogni 80 detenuti. E questa è la media. Questo vuol dire che ci sono carceri che funzionano, tra virgolette, meglio, perché appunto quindi ce ne sarà in qualche carcere dove c'è un educatore ogni 40-50 detenuti. Poi c'è invece Napoli Poggioreale dove c'è un educatore ogni 220 detenuti. Quindi ora noi pensiamo, no, al rapporto agenti di polizia penitenziaria e educatori o comunque operatori dell'area trattamentale. Perché c'è questa disparità? La disparità è enorme. Questo trasmette l'idea che si voglia molto più controllare il detenuto piuttosto che rieducarlo. Queste persone devono, cioè gli educatori, gli operatori, gli psicologi, devono anche scrivere delle relazioni per i detenuti che vengono poi trasmesse ai magistrati di sorveglianza. Che cosa succede? Che nel momento in cui un educatore ha magari 100 detenuti sotto, ha una mole di lavoro troppo alta a cui non riesce a star dietro e quindi va a rallentare e non riesce magari a consegnare in tempo le relazioni che servono magari a un detenuto per essere liberato o magari perché possa accedere a dei permessi premio piuttosto che. E quindi è sempre il detenuto a fare le spese di questa amministrazione penitenziaria assolutamente inadeguata.
Quando esco nel colloquio col comandante in cui gli faccio leggere la lettera di Johnny, il comandante comunque ci tiene, mi ricordo benissimo le sue parole, a dire che l'indagine interna del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria riguardo al suicidio era chiusa. Ci tiene a specificarmi che i sigilli della cella in questione verranno tolti e soprattutto che il reparto infermeria e gli agenti di custodia vengono sollevati da ogni responsabilità giuridica poiché il cadavere del suicida non mostrava segni di vita al momento del suo arrivo. In quel frangente ho dovuto stare zitto, però le cose sono esattamente il contrario di quel che il comandante ha detto e questo ci tenevo a sottolinearlo. Perché questa è la cosa più grave, che il magistrato ha sollevato il reparto infermeria e gli agenti di custodia da ogni responsabilità, poiché il cadavere del suicida non mostrava segni di vita. Mi ricordo benissimo che Johnny, quando l'abbiamo portato in infermeria, respirava ancora. Quindi su questa cosa ci tenevo a dirla, esattamente il contrario di quello che è successo ed esattamente il meccanismo per cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nelle carceri italiane ragiona in questo modo. Cioè ragiona con la logica del negazionismo qualsiasi cosa succeda dentro quelle mura. E questo podcast è fatto per tutte quelle persone che vogliono sapere la verità di quello che succede dentro quelle mura.
Io ti proteggerò, o sì ti stringerò, e mai niente ti farà del male. Io ti accarezzerò e poi ti cullerò per farti addormentare. E ti canterò canzoni di forti emozioni quando fuori tuona il temporale. E sempre ti sussurrerò quelle dolci parole che so ti fanno stare bene. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Farò una casa di carta su un'isola deserta dove il vento verrà a giocare. È una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare. E ho braccia forti e larghe spalle per poterti meglio abbracciare. E se fa freddo la notte col mio corpo ti potrai scaldare. Dopo ore, ore, ore d'amore sul mio petto ti farò dormire. E sognerai di ballare a tempo col mio cuore e il sole ti verrà a svegliare. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Piccole cose da riscaldare, grandi aquiloni da far volare. E sarà sempre un nuovo gioco per tenere acceso il fuoco nel lungo tempo da venire. Piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare. E sognerai di ballare a tempo col mio cuore e il sole ti verrà a svegliare. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Piccole cose da riscaldare, grandi aquiloni da far volare. E sarà sempre un nuovo gioco per tenere acceso il fuoco nel lungo tempo da venire. Le pietre da trasportare e da seguire per ritornare.
Lo chiudiamo con un brano straordinario di uno dei cantautori italiani che personalmente amo di più, Eugenio Finardi. Questo brano si intitola Amore Diverso, è dedicato a sua figlia, la figlia di Eugenio Finardi, di cui lui non ha mai nascosto essere affetta dalla sindrome di Down, e questa canzone è proprio dedicata a lei. Io ringrazio tutti gli autori di Podcast Story che hanno costruito il podcast Allo Stomaco, che ci hanno permesso di raccontarlo in questa settimana. Ringrazio tutti la nostra redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie, magari usate questo fine settimana di Halloween per immaginare un racconto della vostra vita che trovate significativo. Noi lo prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Quando dico intera stagione vuol dire che ne usiamo uno per puntata, non che con un unico vostro lungo racconto di 400 pagine ci facciamo un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo venerdì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!